Capitolo 13. Io rifiutai la vita della nostra cerchia, poiché avevo compreso che quella non era vita, ma soltanto un simulacro di vita, che le condizioni di opulenza nelle quali vivevamo ci privavano della possibilità di capire la vita e che, per capire la vita, io dovevo capire la vita non di quelle che erano eccezioni, non di noi parassiti della vita, bensì la vita del semplice popolo lavoratore che costruisce la vita ed il senso che esso le dà. Il semplice popolo lavoratore intorno a me era il popolo russo, ed io mi rivolsi ad esso e al senso che esso dà della vita. Questo senso, seppure lo si può esprimere, era il seguente. Ogni uomo è venuto al mondo per volontà di Dio, e Dio ha creato l'uomo in modo tale che ogni uomo può perdere la propria anima o salvarla. Il compito dell'uomo nella vita è di salvare la propria anima. Per salvare la propria anima bisogna vivere secondo la volontà di Dio, e per vivere secondo la volontà di Dio bisogna rinnegare tutti i piaceri della vita, darsi da fare, umiliarsi, sopportare ed essere misericordiosi. Questo senso della vita il popolo lo attinge da tutta quanta la dottrina della fede che gli è stata tramandata e che gli viene trasmessa dai pastori e dalla tradizione che vive nel popolo stesso e che si esprime nelle leggende, nei proverbi, nei racconti. Tale senso era per me chiaro e vicino al mio cuore. Ma questo senso della fede popolare è indissolubilmente legato presso il nostro popolo non scismatico, in mezzo al quale io vivevo, molto di ciò che mi respingeva e che mi appariva inesplicabile: i sacramenti, le funzioni religiose, i digiuni, l'adorazione delle reliquie e delle icone. Separare una cosa dall'altra il popolo non può, e non lo potevo neppure io. Per quanto strano mi sembrasse molto di quel che rientrava nella fede del popolo, io accettai tutto. Andavo alle funzioni, la mattina e la sera mi inginocchiavo per la preghiera, digiunavo, facevo le mie devozioni e in un primo tempo la mia ragione non si oppose a nulla di tutto ciò. Quelle stesse cose che prima mi sembravano inammissibili ora non suscitavano in me alcuna resistenza. Il mio atteggiamento nei confronti della fede era ora completamente diverso da quello di prima. Prima la vita stessa mi appariva piena di significato e la fede mi appariva come l'arbitraria affermazione di certi principi per me completamente inutili, irrazionali e non collegati con la vita. Allora mi ero chiesto che senso avessero questi principi, ed essendomi convinto che non ne avevano alcuno, li respinsi. Adesso, al contrario, sapevo con certezza che la mia vita non aveva e non poteva aver nessun senso, e i principi della fede non solo non mi sembravano inutili, ma un'esperienza irrefutabile mi conduceva alla convinzione che soltanto questi principi della fede conferiscono un senso alla vita. Prima io guardavo ad essi come a un abracadabra completamente inutile, ora invece, anche se non li capivo, sapevo tuttavia che in essi un senso c'era e mi dicevo che bisognava imparare a comprenderli. Facevo il seguente ragionamento. Mi dicevo: la conoscenza della fede, come anche tutta l'umanità, con la sua intelligenza, ha un'origine misteriosa. Questa origine è Dio, il quale è origine sia del corpo dell'uomo sia della sua intelligenza. Come per successione da Dio è venuto a me il mio corpo, così da lui mi sono venute la ragione e la percezione della vita, e perciò tutti i gradi di sviluppo di tale percezione della vita non possono essere sbagliati. Tutto quello in cui gli uomini credono veramente deve essere la verità. Essa può essere variamente espressa, ma non può essere una menzogna, e perciò, se mi appare come una menzogna, questo significa soltanto che io non la capisco. Inoltre mi dicevo: l'essenza di ogni fede consiste nel fatto che essa alla vita dà un senso che non è annullato dalla morte. Naturalmente, affinché la fede possa rispondere alla domanda di uno zar che muore in mezzo al lusso, di un vecchio schiavo estremato dalla fatica, di un bambino scioccherello, di un saggio stariez, di una vecchia rimbambita, di una giovane donna felice, di un giovinetto agitato dalle passioni, cioè di tutti gli uomini, nelle più svariate condizioni di vita e di formazione, è naturale che, se vi è un'unica risposta che risponde all'unico, all'eterno interrogativo della vita, perché vivo? Quale sarà il risultato della mia vita? Ebbene, questa risposta, per quanto unica nella sostanza, deve essere infinitamente varia nelle sue manifestazioni e quanto più unica, quanto più vera, quanto più profonda sarà questa risposta, tanto più strana e mostruosa, naturalmente, essa dovrà apparire nei suoi tentativi di esprimersi in conformità con la formazione e la situazione di ognuno. Ma questi ragionamenti, che secondo me giustificavano la stranezza del lato rituale della fede, erano tuttavia insufficienti a che io, in quello che per me era l'unica cosa seria della vita, e cioè nella fede, mi permettessi di compiere degli atti di cui non ero convinto. Con tutte le forze dell'animo desideravo essere in grado di fondermi col popolo, osservando il lato rituale della sua fede, ma non potevo farlo. Sentivo che avrei mentito davanti a me stesso, che se l'avessi fatto avrei irriso a quello che per me era sacro. Ma qui mi vennero in aiuto le nuove opere dei nostri teologi russi. Secondo l'interpretazione di questi teologi, il dogma fondamentale della fede è l'infallibilità della Chiesa. Dall'accettazione di questo dogma deriva, come necessaria conseguenza, la verità di tutto ciò che viene professato dalla Chiesa. La Chiesa, come comunità dei credenti, uniti dall'amore e detentori perciò della vera conoscenza, divenne il fondamento della mia fede. Io mi dicevo che la verità divina non può essere accessibile ad un uomo solo, che essa si rivela soltanto ad una comunità di uomini uniti dall'amore. Per accedere alla verità bisogna non separarsi, e per non separarsi bisogna amare e riconciliarsi con coloro con i quali siamo in disaccordo. La verità si rivelerà all'amore, e perciò se non ti sottometti alle cerimonie della Chiesa, tu violi l'amore e, violando, ti privi della possibilità di conoscere la verità. Io non vedevo affatto il sofisma che si celava in questo ragionamento. Non vedevo allora il fatto che l'unione nell'amore può dare un amore più grande, ma non può in alcun modo dare la verità teologica che è espressa con precise parole nel simbolo niceno. Non vedevo neanche il fatto che l'amore non può assolutamente rendere una determinata espressione della verità obbligatoria per l'unione. Non vedevo allora l'errore di questo ragionamento e grazie ad esso ebbi la possibilità di accettare e osservare tutti i riti della Chiesa ortodossa senza comprenderne la maggior parte. Cercavo allora con tutte le forze dell'animo di evitare qualsiasi ragionamento, qualsiasi contraddizione, e mi sforzavo di spiegare nel modo più razionale possibile i principi della Chiesa nei quali mi imbattevo. Osservando i riti della Chiesa, io domavo la mia ragione e mi sottomettevo alla tradizione che era propria di tutta l'umanità. Mi univo ai miei antenati, a coloro che amavo, padre, madre, nonni, nonne. Essi e tutti quelli che erano venuti prima erano stati credenti, avevano vissuto e mi avevano generato. Mi univo anche con tutti i milioni di uomini del popolo che io rispettavo. Inoltre, questi stessi atti non avevano in sé nulla di male. Io ritenevo che fosse male solo essere schiavo della libidine. Alzandomi presto per andare a messa, io sapevo che facevo bene già soltanto perché per umiliare la mia superbia dell'intelligenza, per avvicinarmi ai miei antenati e ai miei contemporanei in nome della ricerca del senso della vita, sacrificavo i comodi del mio corpo. Lo stesso valeva per le altre devozioni, per il fatto di recitare quotidianamente le preghiere con le genuflessioni, lo stesso valeva per l'osservanza di tutti i digiuni. Per quanto insignificanti fossero questi sacrifici, erano sacrifici a fin di bene. Facevo le mie devozioni, digiunavo, dicevo a tempo debito le preghiere con le genuflessioni a casa e in chiesa. Mentre ascoltavo le funzioni religiose, io penetravo ogni parola e davo ad essa un senso quando potevo. Durante la messa, le parole più importanti per me erano: amiamoci l'un l'altro in unità di intenti. Le parole che seguivano, confessiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, le tralasciavo perché non potevo comprenderle.